Capitolo 30. Una perdita. Arrivai a Yarmouth la sera e discesi all'albergo. Sapevo che la cameretta in più di Peggotty, la mia, sarebbe stata fra poco abbastanza occupata se non era già in casa quella grande visitatrice innanzi alla quale tutti i viventi debbono far largo. Così discesi all'albergo e vi desinai e vi presi stanza. Erano le 10 quando uscii. Molte botteghe erano chiuse e la città era triste. Arrivato innanzi a Omer e Joram, trovai gli scuri chiusi, ma la porta ancora aperta. Siccome in fondo vidi Omer, seduto a fumare accanto all'uscio della retrobottega, entrai e gli domandai notizie della sua salute. «Bene, che Dio vi benedica», disse Omer. «E voi come state? Accomodatevi. Non vi dispiace il fumo, spero?» «Per nulla affatto», io dissi. «Mi piace, anzi, nella pipa degli altri». «Come, non nella vostra, eh?» rispose Omer ridendo. «Tanto meglio, signore. Cattiva abitudine questa per un giovane. Accomodatevi, neanch'io fumerei se non fosse per l'asma». Omer m'aveva fatto posto dandomi una sedia. Si risedette senza fiato, aspirando forte la pipa come se contenesse una provvista di quell'elemento ed egli vi si attaccasse per non morire. «Son dolente d'aver sentito cattive notizie di Barkis», dissi. Omer mi guardò con aspetto grave e scosse il capo. «Sapete come stia stasera?» chiesi. «Vi avrei fatto la stessa domanda, signore», rispose Omer, «se non fosse stato per ragioni di delicatezza. È uno degli svantaggi del nostro mestiere. Quando qualcuno è malato, noi non possiamo domandare come sta». Non avevo pensato a quella difficoltà, ma pur entrando avevo avuto il timore di sentire l'antico ritmo. Giacché Omer m'accennava a quella difficoltà, approvai la sua delicatezza e glielo dissi. «Sì, sì, voi mi capite», disse Omer scotendo il capo. «Noi non ne abbiamo il coraggio. Capite, sarebbe un colpo dal quale la maggior parte dei malati non potrebbero riaversi, dire: Omer e Joram vi mandano i loro saluti e desiderano sapere come state questa mattina o questa sera, secondo i casi». Scambiai con Omer un cenno del capo e Omer riprese Lena con l'aiuto della pipa. «È una delle cose che vietano alle persone del nostro mestiere di mostrarsi gentili come sarebbe nei loro desideri. Vedete me, per esempio. Ho conosciuto Barkis un anno fa, ma nel modo che lo salutavo quando passava di qui si sarebbe detto che lo conoscessi da 40. Pure non posso andare a dirgli come state». Era crudele per Omer e glielo dissi. «Io non sono più interessato, credo, d'un altro», disse Omer. «Vedete me. Il fiato può mancarmi in qualunque momento, e non è probabile, per quanto io mi sappia, che in simili condizioni io possa essere interessato. Dico, non è probabile in un uomo che sa che il suo fiato se ne andrà, quando se ne andrà, come se spaccasse un mantice, in un uomo che è nonno, per giunta». Dissi, «lo so bene». «Non che mi dolga del mio mestiere», disse Omer, «non è questo. C'è un po' di bene e un po' di male, senza dubbio, in tutte le professioni. Vorrei soltanto che la gente venisse educata in modo da avere un cuore più fermo». Omer, con un viso pieno di compiacenza e di amabilità, cacciò parecchie boccate di fumo in silenzio e poi disse, tornando al primo punto, «quindi noi siamo costretti, per sapere come sta Barkis, a limitarci a interrogare l'Emilia. Lei sa qual è il nostro vero scopo e non ha maggior timore e sospetto di noi come se si trattasse di tanti agnelli. Minnie e Joram sono appunto andati a trovarla. Essa è là, in casa della zia, a darle una mano, per domandarle come sta Barkis stasera. E se non vi dispiacerà ad attendere il loro ritorno, avrete delle notizie precise. Volete prendere qualche cosa? Un bicchiere di rum ed acqua, per esempio? Quando fumo bevo sempre rum e acqua», disse Omer prendendo il bicchiere, «perché mi si dice che ammorbidisce i canali per i quali passa questo mio respiro fastidioso». «Ma il Signore vi benedica», disse Omer con voce rauca, «non sono i canali che sono guasti. Datemi abbastanza fiato, dico io a mia figlia Minnie, che ci penso io a trovargli il passaggio». Egli in realtà non aveva una gran provvista di fiato e faceva impressione vederlo ridere. Quando fu di nuovo in condizione di rispondere, lo ringraziai per l'offerta del rinfresco, che rifiutai, perché avevo desinato allora, e aggiungendo che avrei aspettato, giacché era così gentile da permettermelo, il ritorno della figliola e del genero, gli domandai come stesse l'Emilietta. «Bene, signore», disse Homer togliendosi di bocca la pipa per potersi stropicciare il mento. «Vi dico la verità, sarò contento quando la vedrò maritata».
«Perché?»
«Perché ora è distratta», disse Homer. «Non che non sia bella come prima, perché è più bella, vi assicuro che è più bella. Non che non lavori bene come sempre, perché lavora bene. Valeva 6 persone e ne vale ancora 6. Ma le manca la fibra». «Se voi comprendeste», disse Homer dopo essersi stropicciato un'altra volta il mento e aver fumato un poco, «ciò che intendo in maniera generale con l'espressione «tirate, tirate più forte ancora, bravi!» vi direi che è questo appunto in maniera generale ciò che manca all'Emilia». Il viso e il tono di Homer erano così espressivi che potei coscienziosamente accennar di sì con la testa per dir che lo comprendevo. La rapidità del mio comprendonio parve riuscirgli gradita, ed egli continuò. «E la ragione si è, credo, principalmente in questa sua condizione di incertezza, vedete. Ne abbiamo parlato molto, io e lo zio, io e il suo fidanzato, dopo il lavoro. E credo che la ragione, principalmente, sia in questa sua condizione di incertezza. Dobbiamo sempre tener presente che l'Emilia», disse Homer scotendo dolcemente il capo, «è una creatura straordinariamente affezionata. Il proverbio dice che non si può fare una borsa di seta con l'orecchio di un asino. Bene, veramente non so. Credo che si possa se si comincia di buon'ora. Essa ha fatto di quel vecchio battello una casa che la pietra e il marmo non saprebbero fare». «Lo credo perfettamente», dissi. «Vedere come quella bella creatura s'attacca a suo zio», disse Homer. «Vedere come si stringe a lui sempre più forte, sempre più accosto, è assistere a uno spettacolo. Ora sapete, in un caso simile v'è certamente una lotta. E perché dovrebbe essere più lunga del necessario?» Ascoltavo attentamente il buon vecchio e assentivo con tutto il cuore a ciò che diceva. «Perciò», dissi, continuò Homer in tono semplice e bonario, «questo, dissi, non considerate ora l'Emilia inchiodata per il fatto del suo impegno. Fate come v'aggrada. Il suo lavoro m'ha reso più di quanto m'aspettassi, ed essa ha imparato più rapidamente di quanto si potesse sperare. Homer e Joram possono passare un tratto di penna sul tempo che le rimane, ed ella sarà libera quando vorrete. Se a lei piacerà, dopo, di trattare per far qualche cosetta a casa per noi, bene. Se non vorrà, non importa. Ad ogni modo, noi non perdiamo nulla. Perché, vedete», disse Homer toccandomi con la pipa, «non è verosimile che un uomo senza fiato come me, e nonno per giunta, si metta a fare il puntiglioso con un bocciolo dagli occhi azzurri come lei». «Certo, non è verosimile», dissi. «Certo, avete ragione», disse Homer. «Bene, signore, suo cugino. Sapete che deve sposare il cugino». «Oh sì», risposi, «lo conosco». «Naturalmente lo conoscete», disse Homer. «Bene, signore. Suo cugino, che, come sembra, è in buone condizioni e guadagna bene, mi ringraziò per questo con molta cordialità, comportandosi in un modo che mi fa pensar molto bene di lui, e appigionò una bella casetta che non si potrebbe desiderare migliore. La casetta è ora arredata tutta quanta dal tetto in giù e pulita ed elegante come il salotto d'una bambola. E già essi sarebbero stati a quest'ora marito e moglie, se la malattia di Barkis, povero diavolo, non avesse preso una cattiva piega. Allo stato delle cose c'è un rinvio». «Ed Emilia, signor Homer?» io chiesi. «È diventata più calma». «Ah, ma questo, sapete», egli rispose stropicciandosi di nuovo il mento, «non si poteva sperare. La prospettiva del mutamento e della separazione è, si può dire, vicina e lontana nello stesso tempo. La morte di Barkis non ritarderebbe molto le cose, ma le ritarderebbe se andasse per le lunghe.
A ogni modo, come vedete, è uno stato di cose molto incerto».
«Vedo», dissi. «Per conseguenza», proseguì Homer, «Emilia è sempre un po' abbattuta e un po' agitata. Forse, dopo tutto, lo è più che mai. Ogni giorno sembra attaccarsi più tenacemente allo zio e più riluttante a separarsi da tutti noi. Se le dico una parola gentile, la vedo subito con le lacrime agli occhi. E se voi la vedeste con la piccina di mia figlia Minnie, non la dimenticherete mai più. È incredibile», disse Homer meditabondo, come vuol bene a quella bambina. L'occasione mi parve favorevole per domandare ad Homer, prima che la nostra conversazione potesse essere interrotta dal ritorno di sua figlia e del genero, se sapesse nulla di Marta. «Ah!» egli soggiunse scotendo il capo con tono d'abbattimento. «Niente di buono! Una storia dolorosa, signore, comunque si voglia considerarla. Io non ho mai creduto che quella ragazza fosse depravata. Non lo direi innanzi a mia figlia Minnie perché si ribellerebbe immediatamente, ma non l'ho mai creduto. Nessuno di noi l'ha mai creduto». Homer, sentendo il passo di sua figlia prima che lo udissi io, mi toccò con la pipa e chiuse un occhio in segno di avvertimento. Ella e il marito entrarono immediatamente dopo. Le loro notizie furono che Barkis, peggio di così non poteva stare, che aveva perduto i sensi, e che il signor Chillip aveva tristemente detto nella cucina, mentre essi uscivano, che la corporazione dei medici, la corporazione dei chirurghi e tutto l'ordine dei farmacisti messi tutti in mazzo non avrebbero potuto arrecargli giovamento di sorta. I chirurghi e i medici non potevano assolutamente più nulla, e l'ordine dei farmacisti poteva solo avvelenarlo. Sentendo questo e apprendendo che il signor Peggotty era in casa di Barkis, deliberai di andarvi subito. Dissi buonasera ad Homer e ai signori Joram e m'avviai, con un sentimento solenne che mi trasformava Barkis in un essere nuovo e diverso. Picchiai piano alla porta e mi venne ad aprire il pescatore Peggotty. Come se fossi atteso, non si meravigliò di vedermi. Notai che anche Peggotty, quando venne da basso, si comportò allo stesso modo. Di poi mi è occorso di vedere la stessa cosa e credo che nell'attesa di quella tremenda sorpresa ogni altra persona e ogni altro mutamento non significhino più nulla. Strinsi la mano al pescatore Peggotty ed entrai nella cucina, mentre egli chiudeva pianamente la porta. L'Emilietta sedeva accanto al fuoco, con le mani innanzi al viso. Cam era in piedi al suo fianco. Parlammo sottovoce fermandoci di tanto in tanto per sentire se si avvertisse qualche rumore nella camera di sopra. Non ci avevo pensato nell'occasione della mia ultima visita, ma come mi sembrava strano ora non vedere Barkis in cucina. «Siete stato molto gentile, signorino Davy», disse il pescatore Peggotty. «Oh sì, molto gentile», disse Cam. «Emilia, diletta mia», esclamò il pescatore Peggotty. «Non vedi, è venuto il signorino Davy. Su, coraggio, cara, non dici nulla al signorino Davy?» Ella tremava in tutte le membra e mi par di vederla ancora. Quando la toccai sentii che aveva la mano ghiacciata e mi par di sentirla ancora. Ella non diede altro segno di vita che col ritirarla dalla mia. E poi, lasciandosi scivolare dalla sedia e avvicinandosi pian piano allo zio dall'altra parte, gli si chinò, cheta e tremante, sul petto. «È così affezionata?» disse il pescatore Peggotty carezzandole l'abbondante capigliatura con la grossa mano callosa, «che non può sopportare questa disgrazia. È naturale. I giovani non sono avvezzi a questa specie di prove e sono timidi come uccellini. È naturale». Ella gli si strinse più dappresso, ma senza levare il viso e senza dire una parola. «Si fa tardi, cara», disse il pescatore Peggotty, «ed ecco Cam che ti condurrà a casa. Su, va a casa con quest'altro cuore affezionato. Che, Emilia? Che mi dici, cara?» Il suono della voce di lei non mi aveva raggiunto, ma egli abbassò la testa come per ascoltarla, dicendo: «Vuoi star con tuo zio? È questo che vuoi dirmi? Star con tuo zio, bambina mia, quando Cam, che sarà presto tuo marito, è qui per condurti a casa? Ebbene, nessuno crederebbe a veder questa creatura a fianco di un uomo come me», disse il pescatore Peggotty con uno sguardo in giro di infinito orgoglio, «che essa abbia più affezione in cuore per suo zio che sale il mare nel suo seno. Sciocchina!» «Emilia ha ragione, signorino Davy», disse Cam, «e giacché così vuole l'Emilia, che è tanto agitata e impaurita, la lascerò qui fino a domani mattina, e ci rimarrò anch'io». «No, no», disse il pescatore Peggotty, «non devi. Sei quasi ammogliato e non devi buttar via un giorno di lavoro. Non si può vegliare e poi lavorare. No, no, torna a casa. Temi forse che Emilia non sia in buone mani? Va, va!» Cam fu persuaso da queste ragioni e si prese il cappello per uscire. Anche quando egli la baciò, non lo vidi mai avvicinarsi a lei senza pensare che la natura gli aveva dato l'anima di un gentiluomo, ella si strinse ancor più tenacemente allo zio come per sfuggire al fidanzato. Io chiusi la porta dietro di lui per non disturbare la quiete che regnava nella stanza, e quando tornai trovai che il pescatore Peggotty parlava ancora alla nipote. «Ora io andrò su a dire a tua zia che è venuto il signorino Davy, e questo la solleverà un po', egli disse. Siediti accanto al fuoco intanto, cara, e scaldati le mani che le hai fredde come il ghiaccio. Non esser così paurosa e non accorarti tanto. Che? Vuoi venire con me? Beh, vieni con me, su. Se suo zio fosse cacciato di casa e fosse costretto ad andare a dormire su una diga, signorino Davy, disse il pescatore Peggotty con non meno orgoglio di prima, credo che essa gli andrebbe subito dietro. Ma presto vi sarà un altro, Emilia. Dopo, quando andai su, ebbi, passando innanzi alla porta della mia cameretta, che era al buio, la vaga impressione che ella fosse distesa sul pavimento, ma non so se fosse lei o una confusa apparenza delle ombre nella camera. Ebbi agio di pensare, innanzi al fuoco della cucina, alla paura che l'Emilia provava innanzi alla morte, e questo, aggiunto a ciò che m'aveva detto Homer, credetti fosse la cagione del suo cambiamento. Ed ebbi agio, prima che Peggotty venisse giù, di pensare anche con più indulgenza a questa debolezza, mentre ero intento al tic-tac dell'orologio e diventava più profondo il senso del silenzio solenne che mi circondava. Peggotty mi strinse fra le braccia e mi benedì e mi ringraziò non so quante volte per il conforto che le arrecavo, fu ciò che disse, nella sua angoscia. Mi pregò poi di salire, dicendomi fra i singhiozzi che Barkis m'aveva sempre voluto bene, che spesso aveva parlato di me prima che perdesse i sensi, e che ella credeva, nel caso che li riacquistasse, che la mia presenza lo avrebbe rallegrato, se qualche cosa al mondo avesse potuto ancora rallegrarlo. La probabilità ad una cosa simile m'apparve, quando potei vederlo, molto scarsa. Egli giaceva con la testa alle spalle fuori del letto, in una posizione assai scomoda, poggiato a metà sul baule che gli era costato tante fatiche ed affanni. Appresi che quando non aveva potuto più alzarsi barcollante dal letto per aprirlo e assicurarsi della sua presenza per mezzo della bacchetta divinatoria che gli avevo visto usare, egli aveva voluto che venisse messo sulla sedia accanto al letto, dove l'aveva tenuto abbracciato notte e giorno. Aveva ora un braccio sul baule. Il tempo e il mondo gli sfuggivano, ma il baule era lì. E le ultime parole che egli aveva pronunziato, a mo' di spiegazione, erano state «Panni vecchi!» «Barkis, caro!» disse Peggotty d'un tono che cercava di far apparire allegro, chinandosi su di lui mentre il fratello e io rimanevamo a piè del letto. «Vedi il mio caro ragazzo, il signorino Davy, che ci fece sposare, Barkis! Tu mi scrivevi per mezzo suo, sai, non dici nulla al signorino Davy?» Egli era muto e insensibile come il baule, dal quale il suo aspetto derivava la sola espressione che avesse. «Se ne va con la marea», mi disse il pescatore Peggotty dietro la mano. I miei occhi erano umidi, come anche quelli di Peggotty, ma io ripetei con un bisbiglio, «con la marea?» «Non si può morir sulla spiaggia», disse il pescatore Peggotty, «che a marea bassa. Non si può nascere se non a marea crescente. Non si può nascere veramente che in piena marea. Egli se ne va con la marea. Essa sarà bassa alle 3:30 e non risalirà che dopo una mezz'ora. Se vive finché l'acqua ricomincia a salire, durerà fino alla piena marea e se ne andrà alla prossima marea bassa». Rimanemmo così a guardarlo a lungo per ore. Non so dire quale misterioso effetto la mia presenza avesse su di lui in quello stato dei suoi sensi. Ma quando finalmente cominciò a vaneggiare e a mormorare qualche parola, è certo che mormorava di volermi condurre al convitto. «Riacquista i sensi», disse Peggotty. Il pescatore Peggotty mi toccò e bisbigliò con molta riverenza e timore. «Ecco la marea che s'abbassa, se ne va». «Barkis, caro», disse Peggotty. «Clara Peggotty Barkis», egli esclamò con un filo di voce. «La più buona donna del mondo!» «Guarda, c'è qui il signorino Davy!» disse Peggotty, che lo vide aprir gli occhi. Ero sul punto di chiedergli se mi riconoscesse, quando egli tentò di stendere il braccio e disse, distintamente, con un sorriso, «Barkis ha intenzione!» E se n'andò con la bassa marea.